Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te.
In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naham il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, partiamo dalla considerazione di questo brano della seconda lettura, della lettera ai Corinzi, di questa lettera che stiamo leggendo in queste domeniche, conosciuto come l'inno alla carità, che ogni volta che ascoltiamo sentiamo qualcosa nel cuore che corrisponde, che risuona, che ci dice che questa parola è proprio vera. Siamo fatti per questo, dobbiamo viverla, dobbiamo metterla in pratica. È il segreto della felicità, è il segreto della vita. È il segreto dell'amore. È perché di amore si tratta. Anzi, se voi leggendo questo brano cambiate il termine carità con amore, risuona ancora più forte, no? Perché poi carità e amore sono assolutamente dei sinonimi. L'amore tutto copre, tutto scusa, tutto perdona. L'amore non tiene conto del male ricevuto, l'amore è benevolo, e per l'amore siamo stati creati da Dio, per amare. Dio è amore e ci ha fatti perché noi amassimo, e ogni nostra infelicità, ogni nostra problematica che attraversiamo è sempre dovuta a una incapacità di amare. Eppure il Signore ci ha dato anche il segreto di questo amore, proprio in quella notte in cui ci ha lasciato il testamento del suo amore, che il suo corpo donato, il suo sangue versato, in quella notte dirà appunto ai suoi apostoli e a noi attraverso di loro, dirà: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E per amare dovete fare come il chicco di grano che deve morire. E noi sentiamo anche, quando ascoltiamo questa pagina, e sarebbe bello anche che ce la rileggessimo spesso, questo capitolo della lettera ai Corinzi, sentiamo nel nostro cuore la bellezza, la forza, la verità, e nello stesso tempo sentiamo anche la difficoltà di questo amore che tutto copre, tutto scusa, tutto sopporta, questo amore benevolo, questo amore lento all'ira, questo amore senza paletti, senza misuri, senza secondi fini. Sentiamo che è difficile, sentiamo che è al di là della nostra possibilità umana, e infatti è un amore divino. Infatti Dio ci chiede di amare come Lui, non come gli uomini, ci crede di amare come Lui, e Gesù ci ha ordinato di essere come il Padre, perfetti, misericordiosi, amorosi. Ma sarebbe stato ben cattivo il Signore se ci avesse ordinato una cosa così difficile, una cosa così alta, una cosa così lontano dalla portata delle nostre possibilità umane, se non ci avesse dato anche la forza, la possibilità, la capacità di amare. Sarebbe stato veramente cattivo. Ma può essere Dio cattivo? Cattivi e stolti siamo noi che non crediamo a Lui, siamo noi che non ci affidiamo a Lui, siamo noi che pretendiamo di amare con le nostre forze e non chiediamo l'amore per amare. Anni fa, siamo nel XVII secolo, da queste parti proprio, c'era un grande santo, piccolo, umile, figlio di San Francesco, che è stato nei conventi di francescani di Palestrina, credo anche a Bellegra, e forse sarà passato anche da queste parti, che si chiamava San Carlo da Sezze, piccolo, umile, ma quanto ha amato. E lui si rendeva conto, come noi, che amare era difficile. E se voi leggete la sua autobiografia, quante ne ha dovute subire, poverino, quanto ha dovuto sopportare, quanto. E allora lui, la sua preghiera era, soprattutto in un certo periodo della sua vita, cioè, Signore, dammi l'amore per amare, dammi l'amore, ripeteva sempre questo, Signore, dammi l'amore per amare, e il Signore gliel'ha dato l'amore. E se noi glielo chiediamo, ce lo dà l'amore. Anzi, se siamo buoni cristiani, ce lo consegna ogni domenica l'amore. Perché quella comunione che facciamo con Lui, altro non è che amore purissimo, amore sostanziale, amore divino, perché Lui stesso, il Figlio del Padre che per me si è consegnato e che con il Padre e il Figlio è tutto amore. Amore divino che vuole espandersi, amore divino che vuole invadere, ma essendo amore sta alle porte del nostro cuore, perché se le buttasse giù non sarebbe più amore, non sarebbe più rispettoso della nostra libertà. E allora aspetta che noi gli chiediamo questo amore, non lasciamolo attendere a lungo. E veniamo a quella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato e che è la diretta continuazione di quella che abbiamo ascoltato domenica scorsa, se vi ricordate. Anzi, l'inizio di questo Vangelo di oggi è la fine di quello di domenica scorsa. Dopo aver proclamato l'anno di grazia del Signore, che Lui è venuto per i poveri, per i ciechi, per i prigionieri e per gli oppressi, dice oggi questa parola di Isaia sia vera, oggi io sono qui e la realizzo. E abbiamo ascoltato, al sentire questa affermazione del loro compaesano, tutti hanno un senso di rifiuto, non lo accettano, così come non avevano accettato a suo tempo altri profeti, e nella prima lettura ci è stato messo l'esempio di Geremia, questo profeta non ascoltato, questo profeta ripudiato, anche lui che ha dovuto subire persecuzione, ostracismo, emarginazione dai suoi. E Gesù dice un proverbio che noi abbiamo ricepito, che ogni tanto anche noi l'avremmo anche detto: nessuno è profeta a casa sua. È vero questo, no? Quanto è difficile potersi affermare, tra virgolette, per quello che si è, per quella ricchezza di talenti, di doni che la persona ha, quanto è difficile essere accolto nel suo ambiente, nel suo ambiente. E poi anche nelle realtà più piccole dei paesi, ho potuto notare quando ho vissuto per molti anni in una piccola parrocchia, che appena c'era qualcuno che emergeva per una qualsiasi idea, qualunque iniziativa, c'era una rete di persone che cercavano di stangarla, di fare gli sgambetti. Se veniva uno da fuori, invece, accolto. Chissà perché c'è questa verità nella nostra esistenza umana, perché purtroppo ancora non siamo santi, che nessuno è profeta a casa sua. Cosa si nasconde? Quale male si nasconde nel cuore dell'uomo che vive questo senso di rifiuto per il suo prossimo, il suo vicino? Quando questo emerge, perché non ci sono problemi quando la cosa è piatta, quando quello è povero, quando quello non ha più di te, ma quando appena sta cominciando ad emergere un po', tacchede, invidia, gelosia, disprezzo. Bisogna combattere contro questi elementi retaggio del peccato originale che ci impediscono di amare e di accogliere, e di accogliere il dono di Dio in mezzo a noi, presente nell'altro, in particolare in questo caso i nazaretani, che non accolgono Gesù, non lo accolgono, lo rifiutano. E in questo rifiuto c'è nascosto, se noi ci riflettiamo, c'è nascosto anche sotto sotto il rifiuto del mistero dell'incarnazione. No, Dio non può incarnarsi, non può essere, assumere il limite. Sotto sotto c'è nascosto il disprezzo, un senso di disprezzo per quello che si è. Sono migliori gli altri, quelli di fuori, ma noi siamo. Non è possibile che uno di noi. Invece Dio rompe tutto questo, rompe tutti questi schemi e dice: no, proprio uno di voi, perché io sono nato da Maria. E io, tra virgolette, sono figlio secondato dallo Spirito Santo, mi ha conosciuto come figlio di Giuseppe. Sì, sono proprio io, ma io sono il Messia, perché il Signore ha scelto me, perché il Signore ha mandato me, perché il Padre ha mandato me, il Figlio, per essere il vostro Salvatore, il vostro Redentore, il vostro Signore. E quanta amarezza nel cuore di Gesù nel vedere che proprio quei suoi compaesani con cui lui era vissuto, con cui lui era cresciuto, con cui aveva intessuto relazioni affettive umane, proprio loro non lo accolgono, perché non capiscono questo modo di fare di Dio, non lo capiscono. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia di rompere i nostri schemi umani e aprirci ai suoi schemi divini, e poter entrare in una comprensione più profonda di Lui e conoscere Lui, conoscere Dio. E questa è proprio la missione della Chiesa: farci conoscere Dio, farci incontrare con il vero Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E in questa sua missione la Chiesa, come Gesù, il suo fondatore e il suo maestro, viene rifiutata, viene emarginata, viene combattuta, e in modo particolare ai nostri tempi, quando questa Chiesa ci parla della vita, di questo dono assolutamente divino che è la vita, e di questo dovere che ha ricevuto l'uomo di custodirla, di difenderla, di promuoverla, di amarla. Questa Chiesa che di tutto, finché opera, è accolta, finché opera nella carità, finché opera nell'assistenza, finché opera in tutte quelle sue attività che vengono incontro ai bisogni terreni dell'uomo, è accolta. Ma quando lei parla, viene rifiutata, perché si vuole una Chiesa che stia zitta, dimenticandoci. E noi alle volte, anche cristiani, ci dimentichiamo che la Chiesa è stata voluta dal Signore innanzitutto per parlare, per annunciare la salvezza, annunciare la vita, annunciare la verità, e tutto questo è Gesù Cristo. Ecco, chiediamo, soprattutto in questi tempi così difficili, in questo uomo che ha volutamente estromesso Dio dal suo pensiero, dalla sua intelligenza, e che per questo si sta orientando e si sta incamminando verso il baratro, come ha detto in questi giorni il Cardinal Bagnasco, di fronte a questa decisione della Francia verso i matrimoni tra omosessuali. Il Cardinal Bagnasco ha detto: siamo sul baratro, stiamo scivolando nel baratro, e quel baratro è lì alle porte anche di casa nostra, e la Chiesa non cessa di invitare l'uomo di tutti i tempi innanzitutto a riflettere, perché vedete, il primo sacramento di salvezza, il primo dono che abbiamo ricevuto è una retta coscienza, una retta intelligenza, è una capacità di giudizio. Eppure, quando tu estrometti Dio da te, cessi pure di ragionare. Cessi pure di ragionare, perché voi capite, oggi, con l'uomo di oggi, noi dobbiamo stare a discutere che è giusto o sbagliato dare in affidamento, in adozione, un bambino a una coppia di quel genere. Dobbiamo discutere di questo. Ma quando è evidente come il sole, una persona normale, una persona che ha un minimo di intelligenza, capisce che un bambino ha bisogno di un papà e ha bisogno di una mamma. Ma quando ti levi Dio dal cuore, non capisci più nulla. Come diceva San Tommaso d'Aquino, la mente diventa ottusa, diventa chiusa. E allora ecco la missione della Chiesa, e la Chiesa vive nei suoi battezzati, portare questa luce nel mondo, portare Dio nella mente dei fedeli, perché si aprino alla sua verità, alla sua salvezza. E auguriamoci che questo baratro di cui ci parla il nostro Cardinale Bagnasco non sia una realtà nostra prossima, ma che ci sia un risveglio nella coscienza di tutti noi, nella mente di tutti i cristiani, e si affermi, nonostante tutto, una cultura che promuova, difenda, salvaguardi, ami la vita. E questo penso sia anche il desiderio di Maria, nostra madre, che è madre della vita divina, che è madre di quella vita che lì sul Calvario ci è stata consegnata. Amen.